che è docente dell'Accademia Albertina di Torino e che si è avvalsa della preziosissima collaborazione di Elena Radovic, che ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi giorni per organizzare questa mostra, e ovviamente grazie anche alla disponibilità dei fratelli Paola e Beppe De Bandi, che hanno messo a disposizione la loro bellissima casa, che è diventata per un giorno, ma speriamo anche nelle prossime edizioni della nostra Fiera del Tartufo, la casa dell'arte, dell'arte contemporanea, di un'arte che si sposa secondo noi al nostro territorio, al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere. E quindi li ringrazio ancora tutti per questa opportunità che ci hanno dato. Questa sera proseguiamo i lavori in attesa del clou di domani, ovviamente della giornata della festa del Tartufo, con le premiazioni, con le autorità, con le bancarelle e con altri eventi collaterali che ci saranno, alcuni dedicati ai bambini, alcuni dedicati agli amanti della musica e soprattutto alcuni a tutti coloro che sono affezionati a una buona cucina, a una buona tavola e a questo nostro tuber menato un picco, Tartufo del nostro Monferrato, che è la punta di diamante delle nostre coltivazioni e dei nostri prodotti. Non la faccio tanto lunga ovviamente, ma voglio presentare i tre relatori in ordine, diciamo, di relazione. Quindi chi parte prima? Il nostro dottor Andrea Desana, descriverlo come storico del vino forse potrebbe essere una cosa giusta, ma è un appassionato, una persona che ha dedicato praticamente tutta la sua vita allo studio del vino. E per chi non lo sapesse, il dottor Desana è il figlio del senatore Paolo Desana, che è stato l'inventore, colui che ha proprio promosso per primo le denominazioni di origine controllate dei vini. Quindi un ricordo anche al senatore Desana, perché credo che sia stato una delle persone che maggiormente ha influito per il benessere e la ricchezza di molte zone, di molti territori vitivinicoli della nostra regione e della nostra provincia. Seguirà l'intervento del dottor Roberto Sambo, che è responsabile dei presidi Slow Food del Piemonte e della Valle d'Aosta. Poi io lascerò a lui ovviamente spiegare cosa sono questi presidi, però volevo solo accennare che presidio per i nostri territori è uno strumento che dovremmo utilizzare in futuro, cercare di promuovere, perché è uno strumento di difesa delle piccole produzioni tradizionali. E pensate che oggi il progetto coinvolge già più di 13.000 realtà produttive che con il loro lavoro sostengono l'economia locale, producono reddito, tutelano l'ambiente e salvano dall'estinzione zone autoctone, varietà locali, razze autoctone, varietà locali di frutta, ortaggi e tecniche artigianali. Quindi è uno strumento potente per noi per far crescere i nostri territori. Infine, l'ho già accennato alla nostra mostra di oggi, ringrazio veramente di cuore la professoressa Cristina Giudice, che è docente all'Accademia Albertina di Torino e che ha con la dottoressa Radovic allestito questa mostra di cui vi parlerà, insieme ad altre cose che non anticipo. E quindi darei la parola immediatamente ad Andrea Desana, se vuoi parlare.
grazie sindaco, io lo conosco come Giulio perché abbiamo lavorato tanti anni insieme, abbiamo fatto, si dice quando si rincontra abbiamo fatto tante battaglie, ma in questo caso è anche vero perché insieme io lavoravo alla cooperativa di Alessandro, lui nella cooperativa, abbiamo fatto tante cooperative, abbiamo costituito e fatto sviluppare diverse cooperative, tante nottate, sì, di riunioni anche fino alle 2-3 di notte, perché poi era tipico, no? Tu dalle 9 a mezzanotte parlavi, ma non tutti dicevano quello che dovevano dire. Da poi dopo mezzanotte si dice tutto quello che si deve dire, che si sa perché c'è questa abitudine. Sono contento che così partecipare a queste serate e di dare il mio contributo a questo tuo sforzo, a cui accennavi prima, spero di essere sufficiente alla fine dell'esame. Hai già accennato alla mia famiglia, a quello che ho fatto, e quindi parto di lì perché dopo aver lavorato appunto alla Coldiretti, sono stato poi alla Coldiretti di Vercelli Biella per 12 anni, sotto direttore della Coldiretti, e quindi ho avuto anche dopo un aspetto vinicolo, anche avuto un aspetto risicolo, e poi vi accennerò a una cosa specifica che riguarda le denominazioni, perché chiaramente io sono nato a casa delle denominazioni con mio padre, voglio dire che da sempre ha seguito questo aspetto, ho mangiato pane e denominazioni. Abbiamo aperto 4 anni fa, nel 2015, al Castello di Casale, una sede, ci chiamiamo Comitato Casale Monferrato, capitale della GOC, per questo motivo, perché mio padre era di Casale. Ma molta gente che viene da fuori, o anche tanti casaleggi, perché molte volte non siamo noi che non conosciamo la nostra storia, o alcuni aspetti della nostra storia, dicono ma non pensavo che la DOC, che insomma diciamo, i vini più importanti fossero toscani, o fossero aldesi, o fossero comunque di altre zone, non certo del Monferrato casalese. E come mai? Ecco, è nato qui, allora cominciamo a raccontare questa storia. E allora andiamo indietro un po' nel tempo, ma non sono uno storico, come diceva Giulio, faccio veloce. A metà dell'Ottocento il Monferrato, non il Monferrato casalese, tutto il Monferrato, era definito, non è una mia definizione, è una definizione storica, il circondario, il viticolo del Regno Sabaudo. Però io sono qui a dire che il nostro Monferrato ha uno dei terreni più fertili del mondo sotto l'aspetto viticolo, non facendo un discorso chimico, fisico, organolettico, magari dei vini che ne deriva, ma facendo semplicemente dando questa informazione di carattere storico. Se è vero che l'Italia e la Francia sono i maggiori produttori mondiali del vino, sia in termini quantitativi che qualitativi, e appunto il Monferrato, la circondaria più viticola del Regno Sabaudo, voleva dire che questo era evidentemente, sarà un territorio particolarmente fertile. Poi qui ognuno fa le scelte che ritiene, ma questa è una base di partenza. Infatti, e poi naturalmente il terreno è importante, ma poi sopra il terreno si devono lavorare le persone, perché poi ho fatto parte dei consigli comunali, della provincia, eccetera, di organizzazioni, ma se non ci sono le persone che lavorano, queste cose sono puri spiriti, insomma, no? Sono cose astratte, sono le persone che fanno. In questa zona, sempre del Monferrato, negli anni metà dell'Ottocento, Giovanni Lanza era il presidente del consiglio, era un visionario, lo dico nel senso buono, cioè aveva una visione che andava al di là, ci vorrebbe anche oggi probabilmente queste visioni, sono molto necessarie sicuramente, e quindi in questa visione a pietà, diciamo, ha fatto venire nel Monferrato a lavorare i migliori agronomi europei, non solo italiani, europei. Il più importante dell'epoca era Giuseppe Antonio Ottavi, che non era assolutamente monferrino, era neanche italiano, era francese, era della Corsica, nato da Iaccio, e negli anni 1850 è venuto a lavorare appunto a Casale, lavorare, cosa voleva dire, insegnare, fare assistenza tecnica, è quello che ha inventato praticamente l'assistenza tecnica, è quello che ha inventato le cattedre ambulanti, è stato un grande giornalista, infatti a Casale nel 1854 è nato il primo numero del Coltivatore, che è il primo giornale agricolo italiano. Per questo, un po' di anni dopo, nel 1895, sempre a Casale Monferrato, per questa tradizione poi che si è sviluppata del giornalismo e anche dell'editoria, si è costituita l'Associazione Stampa Agricola Nazionale. Casalesi non lo sapevano. Quando abbiamo fatto questo, nel 1995 abbiamo fatto il centenario dell'associazione, pochissimi sapevano questo aspetto. Giuseppe Antonio Ottavi, uno dice, se uno legge la vita di questi personaggi, Dici, io non so, ma quanti anni sono vissuto? 300 anni per fare quello che ho fatto. Uno dice, beh, sicuramente non avranno avuto tanto tempo per la famiglia, insomma, no? Perché far tutto questo. Beh, Giuseppe Antonio aveva avuto 10 figli. Sì, 10 figli, e di cui 2 importantissimi, dopo, che hanno continuato la sua attività, si chiamano Ottavio ed Edoardo. Lui è stato, come dicevo, un grande agronomo su tutte le coltivazioni, ha fatto praticamente questo coltivatore, era un manuale dell'agronomo ed è durato, con un po' ovviamente di aggiornamenti, fino al 1930, quindi per 80 anni è stato il manuale dell'agricoltore. Ma ha continuato, come dico, con i figli, con i 2 figli più importanti, e sono stati fortunatamente dei giornalisti e degli editori, infatti c'è l'editrice Ottavi, che è conosciuta ancora adesso, e a Casale, anche qui molti casalesi, anzi forse la stragrande maggioranza dei casalesi non lo sanno, non conoscono appieno questa realtà, abbiamo un fondo, si chiama proprio Fondo Ottavi, che è sempre al castello, pochi metri dalla nostra sede, che si chiama, che è, diciamo, è, consta di 3.400 volumi che vanno dal 1850 al 1930, che non è solo di agricoltura, ma è di un po' tutto lo scibile di allora, che acquistavano anche libri da tutto il mondo, ci sono libri da tutto il mondo di quell'epoca, sono tutti catalogati, tra l'altro, e deve essere reso più visibile, dovremmo digitalizzarli, noi abbiamo iniziato a digitalizzare, vorremmo essere un centro, infatti ci chiamiamo anche Centro Doc, perché è un centro di documentazione, abbiamo già digitalizzato circa 400 libri, non tutti i testi, voglio dire il titolo, l'editore, la copertina, comunque almeno sono già su un sito regionale visibile. Ma e non solo questo personaggio, anche altri personaggi, adesso cerco di essere più conciso, per esempio Federico Martinotti, un altro personaggio importantissimo, che nel 1800 ha fatto anche lui tantissime cose, di Villanova Monferrato, gli astigiani tendono a dire Villanova d'Asti, invece di Villanova Monferrato, è stato il vero inventore, con tanto di brevetto, nel 1895, della spumantizzazione in autoclave, della spumantizzazione in grandi contenitori, il prosecco che avete bevuto prima è fatto col metodo Martinotti, l'asti spumante è fatto col metodo Martinotti, molti lambruschi sono fatti col metodo Martinotti, il barchetto spumante è fatto col metodo Martinotti. Poi 12 anni dopo in Francia Eugène Charmat ribrevettò un altro metodo simile, la Francia, la spumantistica francese ebbe maggiore capacità della nostra di assorbire questo metodo, e da allora si è chiamato Charmat, ma diciamo che è da alcuni anni che stiamo cercando, come Monferrini, di valorizzare questo nostro compatriota, ma non solo per rendere verità storica a lui, ma per valorizzare la nostra zona, che dovremmo anche utilizzare, perché infatti sto in questi giorni costituendo un club metodo Martinotti in etichetta che è già costituito, già diciamo formato da tutte le aziende che già ora in Italia, ce ne sono sparse in tutte le regioni d'Italia, ne sono più di 30 in questo momento, lo spero che saranno molti di più in futuro, etichettano scrivendo metodo Martinotti in etichetta, ma ripeto, perché tra l'altro è un minimo comune, dovrebbe essere, se questo si comprenderà negli anni, un minimo comune denominatore per i vini spumanti italiani di qualità. C'è il metodo Champenoise, che in italiano si chiama metodo classico, e poi c'è il metodo Martinotti, che è il metodo, come dire, un grande contenitore. Un altro personaggio importante è Arturo Marescalchi, lo valorizzeremo il 25 prossimo a Casale, perché sarà il 150enario della sua nascita. Anche lui non era monferrino, ma venivano tutti lì perché era una zona più importante d'Italia, sicuramente, era di Bologna, anche lui grande personaggio. Giornalista, oltre ad essere stato onorevole per 4 legislature, senatore, sottosegretario, tutto, ha inventato la prima festa dell'uva italiana, l'ha inventata lui. Ho scoperto solo l'altro giorno che è stato anche per 15 anni presidente del Consorzio Lazio Spumante, non si diceva mancare niente, insomma, ecco, è un elenco di cose, ma è stato un grandissimo giornalista, quello che ha riuscito, forse il primo, ad andare sui giornali nazionali, precisamente il Corriere della Sera, e ha appunto parlare di agricoltura non come rubrica a parte, ma come argomento. Ecco, teniamo conto che quando diciamo agricoltura, adesso parliamo del 4% più o meno della popolazione, ma quando riferendoci a quell'epoca stiamo parlando del 60-80%, e quindi parlare di agricoltura era parlare di economia. Giuseppe Antonio Ottavi, infatti, era molto amico di Giuseppe Garibaldi, di Giuseppe Verdi. Giuseppe Garibaldi, quando è passato da Casale, si è fermato alla stazione per salutare Giuseppe Antonio Ottavi. Dico delle cose per rendere po' l'idea, no? No, tutte queste cose le ho dette perché quando mio padre nel 1958 riuscì ad andare al Senato nella sua unica legislatura, 58-63, anche perché no, quando uno fa qualcosa di concreto poi dopo non è più votato, mi sembra veramente così, no? Quando fa qualcosa di utile, nel 58 si è reso conto appunto che l'Italia non aveva la legge delle dormizioni originali. Italia e Francia, dicevo, sono i competitor, Francia è il competitor più importante, la legge francese del 1935, avevamo già circa 30 anni di ritardo. Chi non ha vissuto non sa come era la situazione in quei momenti, e diciamo che il 30-40% del vino che girava era sofisticato. Poi si è scoppiato col discorso del metanolo negli anni 80, con 21 morti, eccetera, bisogna scappare il morto poi per tirare in barca, come si dice, no? Ecco, per cui, però, ecco, non avevamo soltanto 30 anni di ritardo, 30 anni era la legge, ma in realtà in Francia i cru, la gestione dei cru risaliva addirittura all'Ottocento, con dei sindacati che gestivano, non erano solo cru così spontanei, cioè aree particolari con particolari caratteristiche, ma proprio erano già gestite dai sindacati, che il primo cru, cioè il primo sindacato francese del 1919. Poi in Francia c'è i comitati interprofessionali, che sono quindi l'interprofessione tra, cioè, la produzione e commercio, e poi hanno l'INAO, l'Ufficio Internazionale dell'Appellation d'Origine, e quindi hanno una serie di organismi che creano una rete tale di capacità di collaborazione, ecco, diciamo così, di incisività sul mercato, che sicuramente gli anni di ritardo non erano 30, erano molti, molti. Con la legge delle DOC, ecco, si è cercato di un po' copiare anche dalla Francia, anche se non si è copiato tutto, perché dalla legge del 63 al 1930, il 12 luglio, durante questa data importante per tanti, perché era, detto in termini sportivi, in zona Cesarini, cioè perché il 58-63, 12 luglio, era una delle ultime settimane di quella legislatura, ma è tipico dell'Italia, no? Queste cose qua, di arrivare in zona Cesarina, promulgare le leggi, e diciamo che mio padre si è studiato il motivo per cui, non era la prima volta che si cercava di fare le DOC in Italia, la prima legge non si chiamava la DOC, si chiamavano vini tipici, ma era del 1898. E quello che voglio dire da Monferrino, di nuovo con orgoglio, spero di trasmettere in qualche modo, tutte le proposte di legge, salvo una che è di un albese, che è Baldo Calissano, ma tutte le proposte di legge sono partite a livello nazionale di una, diciamo, regolamentazione della denominazione geografica, in questo caso dei vini, che poi si è diffusa a tutti gli altri prodotti, è partita da Monferrato, ma non per niente, perché eravamo sempre circondati di viticoli, e quindi lì era la Silicon Valley di allora, sostanzialmente. Quindi, come dicevo, il primo tentativo del 1898, e poi se ne susseguirono almeno 7-8 altri importanti fino al 63, quindi 75 anni per fare una legge che adesso si farebbe prima probabilmente, però o non veniva approvata, o non c'era poi lo stanziamento, o non era comunque poi organizzata, ma quante leggi anche oggi vengono approvate, poi dopo non ci si ricorda neanche più, non vengono realizzate in qualche modo. Allora, cercherò di andare alla fine. Mio padre cercò di capire come ovviare alle problematiche che non hanno consentito di provarle prima. Una di queste era l'Italia, che è un paese molto lungo, il centro-sud, soprattutto sud e isole, non sempre stati molto contrari fino a quel momento a farla ballare, diciamo, a livello parlamentare, rappresentanti, la legge delle DOC, perché pensavano che andassero di nuovo a valorizzare, a aiutare soprattutto le DOC esistenti, non morte per la sanità dell'Argentina, del centro-nord, del sud del nord. Non potendo immaginare che in realtà questa legge il centro-sud si è guadagnato molto più terreno, addirittura si è avuto molto più utile che addirittura che non il centro-nord, ma era anche comprensibile che non tutti fossero visionari nel senso di quella vigilanza che ho detto prima. Ecco, per cui in quei 5 anni, me lo diceva mentre mangiavamo a tavola, si è fatto amico di molti parlamentari del sud, gli ha firmato probabilmente tante interrogazioni, interpellanze, leggi, progetti, una roba del genere. Al momento buono, a un certo punto, ha detto: vabbè, adesso mi approvate questa legge. E finalmente il 12 luglio è avuto successo. Diciamo che è composto sostanzialmente da due cose, io lo chiamo la carrozzeria, che è quella, è il disciplinare di produzione, cioè la carta d'identità, quindi la definizione del prodotto, no? come si produce, come si produce, in questo caso qual è quello del vitigno, percentuale, tutto il carattere, no? Il minimo di acidità, il minimo di alcol, eccetera. E questa è la carta d'identità. È la carrozzeria, perché se poi chi è che fa muovere le DOC, quella che fa gestire la DOC e quindi gestire anche il territorio, sono i consorzi di tutela. I consorzi di tutela, cioè, già previste la legge, chiaramente, perché la legge quindi hanno cominciato a funzionare dal 1966, sono un insieme di produttori che poi gestiscono, vuol dire che possono modificare anche il disciplinare in meglio, che in Francia per esempio fanno delle indagini di mercato tutti gli anni per capire questo loro vino, quanto sui vari mercati può essere accettato e quindi quanto devono produrre per cercare di equilibrare la produzione, questa è una cosa importantissima. Ma poi ecco, i consorzi di tutela, e qui vado alla fine, non sono rimasti soltanto, diciamo, il loro compito è quello di gestire la dominazione, poi in realtà sono dei grandi strumenti di promozione territoriale. Noi abbiamo più, non so quanti milioni, penso più di 10 milioni di enoturisti in Italia tutti gli anni. E sicuramente oggi possiamo dire, forse prevengo già magari qualche critica, sicuramente ce ne sono troppe di DOC, ce ne sono oltre 500 tra DOC, IGP, DOCG, eccetera, ce ne sono troppe perché probabilmente poi scappa dalla mano, insomma, con le scarpe in cucina, con sale, con lo zucchero, eccetera. Però insomma, diciamo che se non altro ci sono 400-450 consorzi di tutela sparsi sul territorio nazionale, che sono delle vere fortezze economiche che sostengono economicamente non soltanto il produttore di vino, ma tutta la zona, anche per tutta la zona che comprende questa area di produzione, che sono sotto aspetto economico, attraverso il turismo. Questa è la cosa più importante. Recentemente a Casale, noi, ecco, motivi per cui il Monferrato Casalese poi non è rimasto, diciamo, sulla stessa velocità dell'Albese o del Chianti o delle altre zone, sono molteplici. Dovremmo fare un convegno a Casale, pensando di non offendere nessuno, perché bisogna partire dalle proprie problematiche per cercare di... per esempio ci manca uno strumento importante che è la strada del vino, e l'altra settimana abbiamo fatto una prima riunione affinché promossa da noi in collaborazione col Comune, dove abbiamo messo insieme i produttori di vitivinicoli, gli agriturismi, i bed and breakfast, i ristoranti, eccetera, dei prodotti tipici, per, qui lascio l'assist all'intervento successivi, per fare rete, insomma, no? per creare una serie di pacchetti di offerta. Insomma, adesso il Monferrato ha l'UNESCO, attraverso l'Internet, quindi siamo alla riunione del mondo, grazie ai produttori di vino che fino all'800 e 1900 hanno costruito queste grandi cattedrali, diciamo, queste grandi opere. Siamo anche molto stimati ultimamente anche da tour operator importanti, e quindi però proprio per questo dobbiamo organizzare la nostra capacità di accoglienza. Questo è un pochino, e la DOC sicuramente è stata una carta d'identità importante per questo viaggio. Grazie.